Il mondo alla radio.
Gli Stati Uniti guideranno la ripresa economica mondiale e cosa cambierà nella politica economica e in quella estera dell'amministrazione Biden? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, la seconda parte del Mondo alla Radio.
Chief Justice, members of the United States Congress and the Cabinet, distinguished guests, my fellow Americans, while the setting tonight is familiar, this gathering is just a little bit different. A reminder of the extraordinary times we're in. Throughout our history, presidents have...
E allora quello che state sentendo in sottofondo è il presidente degli USA Biden nel suo discorso al congresso del 29 aprile. Tassi, aiuti alle famiglie, riforma della polizia e stretta sulle armi. Sono questi i temi principali del suo discorso, ma di questo noi parleremo più avanti. Gli Stati Uniti oggi partecipano, tra gli altri, al G7 voluto a Londra dal Regno Unito contro anche le fake news che arriverebbero, secondo Londra, da Russia e Cina. L'obiettivo è agire dunque in modo coordinato, creando una rete di paesi a tutela del libero mercato, dei diritti umani e della democrazia. Gli Stati Uniti però che cosa possono fare in merito? Perché ricordiamo, gli Stati Uniti sono il principale, diciamo, produttore di notizie a livello mondiale. Sentiamo Gregory Aleggi, che è docente di storia e politica degli Stati Uniti alla LUIS di Roma.
Gli Stati Uniti sono in una situazione abbastanza inconsueta. Da un lato, la stampa cosiddetta mainstream, che è un termine orrendo, ma insomma professionale, con rigorosi controlli, anche quando in alcuni casi vi siano degli orientamenti ideologici, e dall'altra invece una creazione sistematica di notizie forzate o inventate del tutto. Questo rende piuttosto difficile, diciamo piuttosto poco credibile, allineare l'interesse collettivo alla, diciamo, pulizia dell'informazione con la possibilità concreta di applicarla. In più, la Corte Suprema dà un'interpretazione molto estensiva al concetto di libertà d'espressione sancito dal primo emendamento. Questo anche benché ci siano delle differenze importanti fra libertà di espressione e ad esempio notizie false, tendenziose, calunniose, eccetera, delle quali si può comunque essere chiamati a rispondere. Questo contrasto e questa giurisprudenza un po' complicata l'abbiamo vista particolarmente in auge durante la presidenza Trump e si è svolta sotto gli occhi di tutto il mondo. Questo rende più difficile all'attuale amministrazione americana assumere, diciamo, una posizione anche solo di moral suasion nei confronti degli altri paesi.
E allora però torniamo a parlare appunto del piano economico di Biden, un piano da 1.800 miliardi di dollari per i nuclei familiari finanziato dalle tasse per i più ricchi e le grandi imprese. E quanto appunto prevede l'American Families Plan, che stanzia aiuti in materia di istruzione e crediti d'imposta contro la povertà. A questo poi si aggiungono 2.300 miliardi del progetto su infrastrutture, occupazione e ambiente, per un totale, pensate, di 4.000 miliardi allo scopo appunto di rilanciare l'economia di tutti gli Stati Uniti dopo la pandemia di Covid-19. Un altro tema scottante, però affrontato appunto dall'inquilino della Casa Bianca, è stato la riforma della polizia, che sarà approvata, diciamo, entro fine maggio sotto il nome di George Floyd Act, in riferimento all'afroamericano, ricordate, ucciso a Minneapolis durante un arresto. Intanto torna in primo piano proprio la questione delle azioni delle forze dell'ordine dopo la morte di un ispanico, una recente morte di un ispanico bloccato a terra dalla polizia di una città della California. Di questo Fausta Speranza ha parlato con Daniele De Luca, che è docente di storia delle relazioni internazionali all'Università del Salento.
Due questioni estremamente importanti. Sulla prima, il piano, l'American Families Plan, diciamo forse più semplice, estremamente più semplice. Sulla questione delle armi ho qualche dubbio, sinceramente, perché non dimentichiamoci che per quanto, come dire, vengano assassinate troppe persone, quella della detenzione delle armi, è una questione che deve essere affrontata a livello congressuale, perché bisognerebbe emendare la Costituzione degli Stati Uniti e quindi diventa estremamente complicato. Complicato anche dal fatto che l'associazione, la lobby delle associazioni delle aziende fabbricatrici di armi, questa lobby è particolarmente forte.
La questione famiglia anche è molto importante.
La questione famiglia è estremamente importante e secondo me fattibile. Lo ha fatto lo stesso Presidente, quindi non dico niente di nuovo, ma aver citato Franklin Delano Roosevelt è una, come dire, si è accesa una lampadina. Perché? Perché questo American Family Plan, per una serie di ragioni, ricorda moltissimo, moltissimo il New Deal, e temo che il Presidente Biden incorrerà nelle accuse che decine di anni fa colpirono il Presidente Roosevelt, che ricordo a tutti ha comunque vinto una guerra mondiale contro il nazifascismo. Però qual è il problema? Il problema è che questo forte contributo federale, questo forte contributo che viene dall'alto, generalmente non è ben accetto dagli stati o, come dire, dallo spirito individualista degli americani, e in particolar modo io temo che il presidente Biden sarà accusato di essere un socialista, che negli Stati Uniti è praticamente messo alla pari, alla stregua di essere un comunista, e un'accusa del genere non è mai piacevole.
Dunque, una nuova era di spesa pubblica, interventi per trasformare l'America che faccia davvero grande e unito il paese. Tutto questo attraverso massimi investimenti pubblici. Ma tutto questo davvero rilancerà l'economia degli Stati Uniti dopo il Covid? Su questo noi abbiamo sentito l'economista Leonardo Becchetti.
Assolutamente sì, noi dobbiamo anche considerare la differenza di punto di partenza tra Stati Uniti e Unione Europea. Negli Stati Uniti non esiste lo Stato sociale. L'accesso a istruzione e al sistema sanitario è drammaticamente difficile e costoso, e quindi Biden sta riportando quel paese verso l'Europa. Non ci dimentichiamo che in America è scoppiata la crisi di morti per disperazione, studiata dal Nobel Angus Deaton, per cui la mortalità degli over 50 è addirittura aumentata e non diminuita negli ultimi 10 anni. Biden corre ai ripari, quindi il suo intervento non è solo un intervento ripresa post-Covid, ma un vero e proprio intervento strutturale che vuole portare l'economia americana verso il modello di welfare europeo.
Ecco, un intervento strutturale che però non sembra aver paura dell'aumento inevitabile del debito pubblico.
Lo dico da molti mesi, il Covid ci ha aperto gli occhi, il mondo della macroeconomia è cambiato, siamo passati dalle logiche del pareggio di bilancio all'idea di banche centrali che, grazie alla loro reputazione, questo vale soprattutto per i paesi che hanno grandi banche centrali, quindi Unione Europea, Stati Uniti, Inghilterra e Giappone, possono caricarsi parte dell'onere del debito. Oggi tutte queste banche centrali hanno un quarto del debito pubblico dei paesi e praticamente lo hanno sterilizzato. Molto importante sarà il dibattito post-Covid, nel quale non bisognerà assolutamente tornare al vecchio modello, ma bisognerà approfondire le potenzialità di questo nuovo modo di vedere l'economia e il ruolo delle banche centrali.
Ecco, Biden ha anche annunciato un aumento dell'aliquota per quanto riguarda l'aliquota fiscale per quanto riguarda i redditi più elevati. Questo però non rischia in qualche modo di scoraggiare gli investimenti negli Stati Uniti e soprattutto poi avrà dei risultati concreti sulle classi più povere?
Bisogna capire una cosa molto importante. Negli Stati Uniti c'è un documento firmato da 3.000 economisti e 24 premi Nobel. È il momento in cui Stati Uniti ed Europa mettono le border tax, cioè non basta migliorare le condizioni fiscali di lavoro all'interno di un paese, perché c'è poi il rischio della delocalizzazione e del dumping, ma bisogna nello stesso momento creare delle imposte per cui i prodotti che vengono da fuori, se sono al di sotto degli standard sociali e ambientali della nostra cultura, della nostra civiltà, devono pagare una sovrattassa sui consumi.
Becchetti, lei appunto ha parlato degli Stati Uniti che guardano un po' più all'Europa, ma lo guardano l'Europa anche come un alleato commerciale che in qualche modo possa fare da contraltare al potere in questo momento della Cina?
La l'alleanza in questo momento dovrebbe essere proprio sui valori, sulla transizione ecologica, e c'è un forte consenso in questo momento tra Stati Uniti e Europa, e sulle regole del commercio internazionale. Si tratterebbe, ripeto, allo stesso tempo di un'alleanza sui valori della nostra cultura, ma anche di un'alleanza strategica dal punto di vista commerciale. Le border tax sarebbero il suggello di questa alleanza.
Insomma, lei sembra in qualche modo ottimista sul fatto che ancora una volta gli Stati Uniti possano trainare la ripresa mondiale?
Ma io credo che sia un lavoro che Stati Uniti ed Europa debbono e possono fare assieme. Per quanto riguarda il traino della ripresa, poi è una questione un pochino più complessa e per fortuna distribuita in questo momento nel mondo. Anche la crescita, la ripartenza dell'Asia, della Cina, da questo punto di vista è importante. La vera questione è che tipo di ripresa, perché non possiamo pensare ormai ancora in maniera primitiva a una ripresa non importa come. Noi vogliamo una ripresa che crei posti di lavoro, una ripresa che sia sostenibile dal punto di vista della transizione ecologica per evitare la tragedia del riscaldamento globale, e una ripresa che metta al centro la soddisfazione e la ricchezza di senso di vita delle persone. È finito il tempo in cui separiamo le cose e non ci preoccupiamo dell'interazione di una dimensione sull'altra. Per primo Papa Francesco dice che tutto è connesso, e quindi l'intelligenza dello studio della realtà deve partire da questo punto qui.
L'obiettivo di Biden è dunque portare l'aliquota massima per gli americani al 39%. Proprio i democratici avevano accusato in passato i repubblicani di aver voluto una politica fiscale che appunto avvantaggiasse i grandi gruppi economici. Sentiamo ancora De Luca.
Questo ha ulteriormente creato o ha allargato la discrepanza e la divisione tra chi è ricco e chi appartiene, senza scendere nelle fasce più povere, che ahimè ci sono negli Stati Uniti, ha allargato il divario tra i ricchi e la media borghesia. E attenzione, perché poi è proprio la media borghesia che per esempio ha votato per il precedente presidente, il presidente Trump. Il progetto è estremamente ambizioso, lo devo riconoscere, perché è un progetto da 1.800 miliardi di dollari, è una cifra enorme, però capisco anche il senso dove sta andando il presidente Biden, e anche una risposta alle ali più estremiste o più progressiste, come vogliamo definirle, all'interno del suo partito. La sconfitta del senatore Sanders e in ogni caso i pungoli rappresentati da giovani esponenti del Partito Democratico, quale per esempio la Ocasio-Cortez, spingono gli alti papaveri del Partito Democratico a trovare una soluzione. Questo piano va anche in questa soluzione, cioè spuntare le armi all'ala più estremista all'interno del Partito Democratico. Some thread. Got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. E poi ve l'abbiamo detto, c'è tutto il tema delle armi. Pensate che nel 2020 negli USA ci sono state 578 vittime da armi da fuoco. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama all'inizio del 2015 aveva annunciato un giro di vite proprio sui controlli per chi voleva acquistare armi, un giro di vite che poi non si è mai visto e che non è arrivato nemmeno da parte del presidente Donald Trump. Allora, per parlare di questo è con noi Maurizio Simoncelli, vicepresidente di Archivio Disarmo. Buon pomeriggio Simoncelli.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti.
Senta Simoncelli, allora è una lotta titanica questa in qualche modo sulle armi negli Stati Uniti, perché ogni presidente vuole mettere, o meglio, ogni presidente democratico vuole mettere una bandierina su quella che potrebbe essere una riforma, però poi sembra che nessuno ci riesca.
Sì, in effetti questo è vero, è molto difficile che c'è una diffusione culturale del diritto ad avere le armi. Le stime dicono che addirittura il 42% delle famiglie negli Stati Uniti possiedono una o più armi da fuoco. Si calcolano 393 milioni di armi da fuoco in mano ai privati negli Stati Uniti, quindi un numero superiore alla popolazione stessa. Ed è un tributo di sangue che ogni anno pagano, perché poi noi parliamo di vittime uccise dalle armi da fuoco, ma c'è da considerare anche le decine di migliaia di persone che si suicidano con le armi da fuoco, che portano addirittura intorno ai 40.000 unità alle persone uccise o per come dire, atto aggressivo o addirittura invece atto di suicidio proprio.
Senta, lei che conosce, mi scusi Simoncelli, lei conosce quella situazione, quanto davvero riesce a influire sulla politica la cosiddetta lobby delle armi, oltre quella che è un po' la narrazione che un po' tutti ci facciamo?
Beh, sicuramente è una potente lobby che è in grado di condizionare sia il Partito Democratico che il Partito Repubblicano. Consideriamo che la produzione negli Stati Uniti di armi da fuoco è oltre i 9 milioni di pezzi all'anno, quindi esportano più di 500.000, quindi vuol dire che una considerevole parte rimane negli Stati Uniti, nelle armerie, dove tra l'altro è molto facile comprare le armi, come sappiamo, non solo armi, diciamo, come dire, pistole o fucili o rivoltelle, ma addirittura parliamo di fucili mitragliatori, di armi di assalto di vario genere. La normativa cambia in realtà da Stato a Stato, ci sono degli Stati dove sono più attenti alla vendita, altri Stati che invece sono molto più permissivi, ma comunque e questo rimane un grosso problema per tutti gli Stati Uniti.
Ma lei vede nella politica di Biden una possibile, diciamo, speranza di riuscita, oppure anche lui poi sarà costretto a fare i conti con un'industria che è piuttosto potente?
Certamente dovrà fare i conti con questa industria e con la sua capacità di influenza. Non dimentichiamo quello che disse il generale Eisenhower, allora presidente degli Stati Uniti, affermando chiaramente il suo discorso addio alla nazione tanti anni fa, appunto sulla potenza del condizionamento della lobby del complesso militare industriale, e che ha riflessi anche nella politica interna. Biden però più volte si è espresso decisamente in questo senso, speriamo che riesca ad avere all'interno del partito suo un appoggio convinto, perché anche all'interno del Partito Democratico non ci sono poi tutte queste disponibilità a rivedere la legislazione. Non dimentichiamo il famoso emendamento degli Stati Uniti che prevede appunto la possibilità e il diritto dei cittadini a essere armati, anche se l'emendamento all'epoca parlava del diritto ad avere delle milizie armate. Stiamo parlando del 700, quindi stiamo parlando degli albori degli, certo, degli Stati Uniti, quindi si parlava di una situazione molto diversa, però poi è rimasto, diciamo, nella storia e nella cultura statunitense, ed è quindi abbiamo questa interpretazione che però alcuni giuristi contestano e dicono: guardate, la Costituzione parlava all'epoca di milizie armate nell'esperienza della rivolta contro la madrepatria inglese e poi nel discorso della frontiera West e così via. Però ad oggi la norma prevalente è quella che ognuno ha diritto ad essere armato. Però abbiamo fatto un paio d'anni fa una ricerca e abbiamo rilevato che anche persone indagate dall'FBI per reati di terrorismo erano riusciti a giocarsi tranquillamente di armi nelle armerie.
E allora vedremo davvero se Biden riuscirà in sostanza ad opporsi a questa lobby delle armi. Io la ringrazio, abbiamo avuto con noi Maurizio Simoncelli, che è vicepresidente d'archivio Disarmo. Buon pomeriggio Simoncelli.
Grazie, arrivederci.
Allora, altra vicenda è il ritiro delle truppe NATO dall'Afghanistan. A darne notizia una nota dell'Alleanza Atlantica il 29 aprile, che appunto parla di un processo ordinato e coordinato. L'iniziativa è quindi cominciata in anticipo di 2 giorni rispetto a quella che doveva essere la data iniziale, ovvero il 1 maggio, indicata anche alcune settimane fa dagli stessi alleati. Pensate che sono circa 3.500 i soldati USA in Afghanistan. Allora, sentiamo ancora Gregory Aleggi.
La presenza continuativa degli Stati Uniti in Afghanistan era ormai un problema politico interno per tutti i presidenti, quindi il ritiro è abbastanza inevitabile. Il problema principale è come gestire la perdita di, come dire, immagine che questo genera, perché alla fine è una sconfitta non solo degli Stati Uniti, ma anche una sconfitta della ideologia che c'era dietro, dell'idea che si potesse in qualche modo militarmente, non dico imporre, ma quantomeno stimolare la crescita di democrazia e istituzioni nazionali, che se ci pensiamo è il modello che è stato applicato per esempio in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma in culture profondamente diverse, in contesti politici, economici, persino religiosi completamente diversi, ha dimostrato di essere difficile. Dopo il Vietnam, che è l'esempio che si fa più spesso, il confronto che si fa più spesso con l'Afghanistan, gli Stati Uniti impiegarono una buona decina d'anni per recuperare il danno d'immagine. Dopo i 20 anni di Afghanistan, in un mondo completamente diverso, potrebbero non bastare 10 anni.
Ecco, questo però in sostanza quanto cambia la politica estera degli Stati Uniti di Biden?
Ma è sempre molto presto, sono passati poco più che 100 giorni. Di sicuro il desiderio di non tanto di imporre, ma di stimolare, proteggere, tutelare la democrazia rimane molto forte. Probabilmente gli strumenti da utilizzare e le modalità concrete cambieranno molto, anche perché ricordiamoci che in questi 20 anni molto è cambiato. Mentre gli Stati Uniti spendevano cifre enormi per le operazioni militari, quindi per il quotidiano in Afghanistan, altri paesi, segnatamente la Cina, hanno investito somme enormi nello sviluppo tecnologico e nell'alimentazione delle proprie ambizioni politiche e geopolitiche. Quindi gli Stati Uniti, benché liberi dal fardello dell'Afghanistan, rimangono in una posizione oggettivamente meno favorevole di quella di prima. Il pivot to the East, quindi la svolta verso Est, si è avuto già sotto Obama, adesso è ancora più urgente, e quindi gli Stati Uniti sono posizionati peggio per affrontarla di quanto non fossero prima.
Allora, finisce qua questa seconda parte del Mondo alla Radio che abbiamo dedicato agli Stati Uniti. Ricordiamo che c'è un investimento di 4.000 miliardi di dollari per rilanciare appunto l'economia degli Stati Uniti dopo la pandemia di Covid-19. Le sfide sono tante: il calo delle tasse, una maggiore invece tassazione per i grandi gruppi finanziari e soprattutto aiuti alle famiglie, perché logicamente anche tante zone degli Stati Uniti devono fare i conti con una disoccupazione che sta sicuramente salendo. E poi c'è tutto il tema appunto della lotta alla lobby delle armi, come anche degli Stati Uniti che in qualche modo possano tornare ad essere leader nel mondo per quanto riguarda il contrasto alle fake news, e di questo tra l'altro si occupa il G7 di Londra. Allora, io vi saluto davvero questa volta, sono Alessandro Guarasci, però con me ci sono stati Silvia Giovarrosa e Patrizio Ciprari. Un cordiale saluto a tutti.